Bentornati su The Next Chapter, io sono Alberto Mapelli e vi presento per la prima volta la redazione senza Michele Pelacci, quindi è una gran puntata per Leonardo Flori. Ciao Leo.
Sì, gran puntata poco perché sono incazzato per la notte persa a guardare il più brutto Super Bowl di sempre, però va bene uguale.
E hai soprattutto una connessione pessima, quindi ci scusiamo già con gli ascoltatori. Terribile. Bentornato anche a Alessandro Zullo, ciao Ale.
Buonasera a tutti, buonasera.
Bentornato a Jacopo.
Buonasera a tutti, speriamo di nunciare vobis gaudium magnum.
Vabbè, adesso la spieghiamo.
Certo.
Bentornato a Nicolò Scarpelli, che però non so se è davvero vivo oppure no, perché stava morendo esattamente 10 secondi fa.
Mi sono strozzato con la mia stessa saliva, non era facile. Buonasera a tutti, soprattutto alla zia di Terlizzi di Gramegna. So che ci segue religiosamente.
Spieghiamo quello che ha detto prima JG. Sono le 21:16 di lunedì e Woj è impazzito, nel senso che il camp di Davis sta spingendo per la trade. Allora, facciamo un breve excursus e teniamo controllato Twitter, quindi potrebbe essere che, se siamo fortunati, lo scambiano in diretta. Comunque, è uscita la lista delle squadre con cui rifermerebbe Davis, che sono Lakers, Knicks, Clippers e Bucks. Nello stesso momento è uscita anche la notizia che i Lakers hanno migliorato sensibilmente l'offerta. Non è uscito ancora il pacchetto preciso, ma Woj parla di multiple picks, multiple young players, contratti da assorbire, insomma, inoltre Magic e Demps sembra che siano in contatto in maniera febbrile, quindi potrebbe scambiare Davis in questo momento. Come diceva Nick, a cui cederei la parola, è tutto abbastanza orchestrato a quanto pare, o almeno sembra.
Un bel 1-2 mediatico, insomma, cioè, Lakers che rafforzano prepotentemente l'offerta, mentre Rich Paul, ovvero sia LeBron, ovvero sia chi volete, fa uscire una lista. In cui, no, vabbè, più o meno, insomma, l'agenzia, il camp, come ha detto prima giustamente il nostro direttore, fa uscire la lista, la presunta lista, in cui ci sono i Lakers, e poi c'è una squadra, i Knicks, che ha fatto una trade, di cui presumo parleremo tra brevissimo, e che in questo momento è fuori, almeno non voglia mettere dentro la propria prima scelta, che però non si sa come sia. I Clippers, che non vedo che margine di manovra potrebbero avere, cioè possano fare un'offerta interessante, ma intorno a cosa? Non controlla la loro prima scelta, va bene Shigeus Alexander, ma cioè Harris in scadenza di contratto, insomma, esatto. Non vedo nessuno, più i Bucks, che non possa scambiare nessuno perché gli devono rifirmare tutti in estate. Quindi insomma mi sembra una bella campagna mediatica, vediamo, insomma ci sono quattro giorni. Giovedì, vediamo.
Stieni duro, insomma.
No, la calma è la virtù dei forti, effettivamente.
Sì, ma per amore del podcast siamo costretti a sperare che LeBron James e Anthony Davis si trovino a giocare insieme, c'è una situazione paradossale, ma chi l'avrebbe mai detto?
E entro un'oretta, tra l'altro.
Soprattutto sì. È sotto la maglia, sotto i colori giallo-viola, che sono, diciamo, non simpatici per tutti la redazione.
Va bene, quindi insomma della trade, degli scenari futuri di Davis avevamo parlato ampiamente nella scorsa puntata. Vediamo se ci sono aggiornamenti, vi aggiorneremo in diretta per quanto possibile. Quindi passiamo al primo argomento della scaletta tradizionale, che è ovviamente la trade che ha portato Rodney Hood a Portland.
Beh, bel rischio.
Io ne farei parlare a Leo. Ah no, vabbè.
Vabbè, Rodney Hood a Portland, va bene, ovviamente era una butad. C'è Porzingis che è andato a Dallas insieme a Burke, Lee e Hardaway, per Dennis Smith Jr., DJ, Matthews e due prime, una prima completamente non protetta e la seconda protetta 1-10, se non sbaglio, giusto?
Mm-hmm.
Ok. Quindi, analizziamo lo scambio dividendolo in due, visto che è abbastanza importante come scambio per quello che è un azzardo, forse da tutte e due le parti. Partiamo da New York, che forse si è preso l'azzardo maggiore. Più che altro ha ceduto quella che è la sua miglior pick degli ultimi, quanti anni? 15, 20.
C'era una statistica interessante, ora te lo dico subito. Dal 94 non rifirmano più, o dal 96 non rifirmano più la loro prima scelta. Sono tanti anni, sono.
Discreti. hanno sostanzialmente ceduto lui.
Dicendo che è il miglior giocatore che draftano da Patrick Ewing.
Vabbè, sentiamo in sottofondo un Leonardo Flori.
Darth Vader.
Sì, esatto.
Sì, Darth Vader in sottofondo.
Una via di mezzo tra sospiri e Darth Vader.
Vabbè, Leo, quando pensi di essere stabile facci un fischio perché così sei inchiavabile. Stavo dicendo che il rischio maggiore che si è preso a New York è aver liberato 70 milioni di spazio, perché questo hanno fatto salary dumping con il giocatore più forte che avevano a roster, sebbene in ripresa dall'infortunio al legamento, e per tankare e sperare di prendere free agent. È una mossa da Knicks, è una mossa che a mio parere ha più possibilità di andare male che possibilità di andare bene, anche perché con le nuove percentuali la matematica che gli può dare la prima scelta assoluta, e quindi Zion, è molto inferiore al passato. Voi che ne dite?
Rischiosissima. Una mossa rischiosissima. Certo, c'è un piccolo grande paracadute dato da due scelte che potrebbero anche essere alte se dovesse andare tutto male per Dallas, una addirittura non protetta e l'altra protetta 1-10. C'è questo paracadute, c'è la possibilità di monetizzare al massimo, ovvero sia non avere sul groppone i contratti di Jordan e Matthews subito, e quindi andare veramente in maniera fortissima sul mercato di free agent. Però è una manovra pericolosissima, perché non è detto che magari proprio i free agent che hanno in mente loro vogliono andare a New York, non è detto che prendono la prima scelta, non sono dette tante cose di questa diciamo nella loro prospettiva. Se poi tutto dovesse andare bene, comunque non è detto che pur andando tutto bene siano competitivi, perché ci sono anche delle incognite intrinseche che magari esplora meglio Nicolò, che aveva un progetto di discorso piuttosto ben strutturato.
No, ci sono pro e contro, quello sicuramente è una trading massiccia, però è una trade che si può valutare tra 5 mesi, cioè fino a che non si vede quello che scelgono poi cioè dove casca la pick, e soprattutto cosa fanno con 70 milioni di spazio, è un po' difficile. Il mio punto è che usare il tuo franchise player per fare salary dumping non è proprio sta gran cosa, però mi sembra sia venuto fuori in maniera prepotente in questi ultimi giorni che la situazione fra Porzingis e New York fosse veramente brutta, e non da poche settimane. Wojnarowski nel suo podcast ha detto che nel 2017 al draft New York l'avrebbe scambiato a Phoenix in cambio dei diritti della quarta scelta assoluta, che poi è diventato Josh Jackson, piuttosto che avevano provato a girarlo ai Cavs in cambio di Irving. Quindi insomma mi sembra non ci fosse sto gran rapporto. E tra parentesi sfido io, cioè da quando l'hanno scelta ai draft sono cambiati 4 allenatori e 2 dirigenze, insomma mi sembra proprio sta gran cosa. Però allora mi rendo conto che aver aperto 2 slot al massimo possa essere una bella carta da giocarsi nella prossima free agency, ovvero sì, andare da Durant e dirgli non solo ti facciamo il nostro la pietra angolare su cui costruire il futuro dei Knicks, ma ti diamo la possibilità e ci diamo la possibilità di prendere un altro come te
e di scegliertelo soprattutto
e di scegliertelo, quindi questa è una bella cosa. Però
cioè, come un dice... sacco di sé. Cioè, sono
esatto.
Perché cioè... Durant non vedo perché debba andare a New York se non prendo, se non prendono la prima scelta assoluta. Se non arriva la prima scelta assoluta, non arriva Durant. Se non arriva Durant, quali free agent di davvero primo piano possono puntare a, a, a New York come destinazione? Non lo so, mi sembra la classica mossa da, da, da Knicks.
Ma soprattutto,
però, come diceva Gigi, le due scelte possono fare gola, scusate.
No, dico, quanti free agent nella prossima estate saranno, in termini assoluti, migliori di Porzingis sani? Perché, cioè, se finisci anche a dare il massimo a liberi due slot, va bene, finisci a dare il massimo a Walker e Middleton, insomma, a sto punto aspettavo Porzingis, no? Non lo so, idea mia. Quindi sì, ma penso che più che il draft l'obiettivo dei Knicks appunto sia la free agency, perché tanto perdere avrebbero perso anche con Porzingis. E... però appunto, come dite voi, le incognite sono tantissime. Cioè, oggi come oggi devi arrivare a quest'estate, andare da due giocatori e dire con certezza l'uno all'altro: guarda che l'altro viene, guarda che l'altro viene, perché sennò vai da Durant e gli dici, non lo so, abbiamo Kevin Knox, vieni a giocare per noi, che quello rimanga un attimo titubante, non lo escluderei, quindi insomma.
E soprattutto non hanno nessuno dall'interno che chiami e dica guardate c'è posto, ci sono soldi a New York, perché l'esempio che portano sempre in questi casi è Miami del 2010 che chiama Bosch e chiama LeBron, ma c'era Wade dall'interno che era già un MVP delle finali, che aveva già vinto da solo, che aveva detto ragazzi guardate qui ci sono questi soldi quest'estate, due slot appunto... per voi, non c'è questa cosa a New York.
Ma poi appunto i tre si erano
poi
già...
ci sono io.
E poi i tre si erano già relativamente accordati prima di trovarsi appunto tutti insieme, cosa che appunto esatto. È quello che dicevo, ma cioè dovrebbe poi succedere quest'estate.
Ma poi ragazzi, secondo me un aspetto che si sottovaluta un pochino è agli occhi delle superstar che saranno free agent quest'estate, i vari Durant, Butler, Irving, chi per loro, ai loro occhi, per quanto possa esserci il desiderio di giocare nel forse il primo mercato insieme ai Lakers dell'NBA, per quanto tutto questo che ci possa essere, come la vedi una franchigia che è così, cioè ha dimostrato così poca pianificazione, che fino a quest'anno faceva di Porzingis il suo giocatore franchigia per i prossimi 10-15 anni, a cui accoppiarne un altro quest'estate, e poi che sia stato all'improvviso la trade, come hanno voluto far apparire, o più probabilmente che cercavano di scambiarlo da settimane? Cioè, comunque è stata una decisione che a settembre, secondo me, nemmeno passava per la testa della dirigenza dei Knicks. E quindi anche una mancanza di costanza di questo tipo, secondo me, non è benissimo vista da free agent che dovrebbero firmare con New York.
Vabbè, però bisognerebbe sapere se Durant fosse sarebbe stato contento di giocare con Porzingis, che è un gioco da un anno e mezzo.
Perché non dovrebbe esserlo stato? L'anno scorso Porzingis, il primo mese di regular season,
un gioco da un anno e mezzo. Cioè, nel senso... cioè magari Durant, cioè magari loro c'hanno informazioni che non sai, perché
lo
poi
la vera, per loro.
La vera, cioè il vero enigma di sta trade è che qualcuno non sta dicendo la verità, cioè o Porzingis o Dallas o New York, qualcuno su qualcosa mente, e sarà curioso scoprire chi, perché magari Knicks sa qualcosa e Durant gli ha detto guarda io vengo, però va bene tre anelli, va bene tutto, però ho 30 anni, giocare con uno che è da un anno e mezzo che è fermo, anche no, cioè in questo, anche perché i Knicks, se tutto va, cioè se facessero tutto alla perfezione, accoppiano anche Zion Williamson, quindi voglio dire, non lo so, cioè in questo momento è davvero difficile.
Deve esserci una catena di incastri, boh, che sembra quantomeno improbabile. Poi potrebbe succedere, però, cioè già solo prendere la prima. Se tu non prendi la prima e prendi la due, già forse l'asset su cui hai puntato per creare attrattività è andato.
Sì, perché Barrett a me piace tantissimo, però è quello che sta creando Zion a livello di aspettative lo può pareggiare solo Zion stesso.
Bisogna vedere.
Io vedrei anche un altro lato della medaglia che secondo me è stato poco indagato, che è l'essere allenati da Fitzdale, che io stimo molto come allenatore, ma che no, non è sembrato un tipo particolarmente facile con cui avere a che fare, no? I dissidi con Gasola, Memphis, insomma, anche la gestione quest'anno a New York, insomma, non lo so, c'è cioè anche un lato della medaglia, l'allenatore immagino influisca anche nella scelta di un
giocatore. Sì, io visto che hai nominato Fizdale sarei anche curioso di capire quale fosse realmente questo rapporto tra lui, Fizdale e Porzingis, perché qualche mese fa c'era stato il rumor di Fizdale che era andato a trovare Porzingis in Lettonia mentre Porzingis si stava curando. Cioè, si odiavano, si amavano, ci ho capito, a un certo punto sembrava si amassero, non penso proprio si amassero.
Ma è che nei Knicks chi ci capisce nulla, cioè sono una franchigia talmente enorme con talmente tanta stampa, queste sono cose
con una mala gestione.
Più che altro mi chiedo quale ragione dovrebbero aver avuto i Knicks per odiare Porzingis, cioè quale dovrebbe essere il motivo.
Effettivamente è vero.
I New York Knicks hanno più correnti interne a livello di opinione pubblica della democrazia cristiana degli anni 70, 80, 90, quindi non penso proprio sia così facile. Però la cosa che mi stupisce è che i Knicks abbiano una sola certezza che è il futuro, ed è quella che citò Alessandro, ovvero sia Fizdale, ed è una certezza che effettivamente un po' collide con la prospettiva, perché ha avuto tre stelle e ha litigato sia con Porzingis, anche se non l'abbiamo visto proprio, che con Marc Gasol, ci mancava solo che litigasse con Conley, e praticamente si bruciava automaticamente la sua reputazione come trattatore di stelle, che è una cosa che nell'NBA conta più di quanto tu sia in grado di allenare per certi versi.
Comunque, per chiudere, sì. Cioè, i Knicks fanno benissimo a sognare in grande e è una cosa rispettabile, soprattutto se tu c'hai scritto Knicks sulla maglia. Semplicemente ricordare che questa cosa di i Knicks stanno tornando, quest'estate arriviamo noi, vi facciamo vedere, la fanno ciclicamente ogni 4-5 anni. Cioè, bisogna ricordarsi che anche... Sì, sì.
Estate 2010,
abbiamo fatto la stessa cosa, no, ma senza prima. Andare tanto indietro, cioè con 2010-2014, cioè perdiamo, liberiamo spazio per andare a prendere una scelta e poi portiamo dentro campioni, hanno preso Porzingis e draft in una sequela di fischi, perché comunque non lo voleva nessuno, e poi hai preso, cioè, trade per Derrick Rose, marcio stramarcio, 80 milioni in 4 anni a New York, 50 milioni in 4 anni lì, cioè andava a finire malissimo, e andava a finire con 4 anni dopo hai vinto 10 partite su 52. Cioè, quest'anno di sicuro prenderanno Durant, Irving, Zion Williamson, Cristiano Ronaldo, tutti li prenderanno, però ecco, insomma, lo fanno spesso i Knicks, magari a questo giro gli va bene.
Sarebbe negli ultimi, diciamo, suddividiamo l'NBA in cicli di 4 anni, perché i contratti pesanti 4 anni durano, se non 5. L'hanno fatto nel 2010, hanno fallito, è durata 6 mesi perché poi si è rotto Stoudamire, è arrivato Melo ed è finita praticamente quella possibilità di essere competitivi a Est. È finita prima ancora di iniziare la possibilità con Phil Jackson, vediamo come va adesso, ma 1 su 3 già non sarebbe una percentuale altissima, considerando che ci sono franchigie che restano competitive anche in senso opposto dove va la NBA, senza fare riferimenti.
Abbiamo detto che le due pick sono un po' il paracadute dei Knicks, che hanno scommesso contro Dallas, e Dallas invece ha scommesso sul fatto che Porzingis rifirmi da loro, perché ha ceduto tanto e non hanno più, hanno dato via 3 pick delle, le prossime 3 pick che potevano cedere, una appunto nello scambio per Doncic quest'estate. Tecnicamente la coppiata Doncic-Porzingis è una delle cose più intriganti che forse potevamo vedere realizzabili, quantomeno insieme a Doncic. Non so cosa ne pensate voi. Il punto è che si dice che Porzingis voglia prendersi la qualifying offer da circa 4-5 milioni quest'estate ed essere unrestricted free agent tra due. Davvero uno che è fermo da un anno e mezzo, forse due, perché a quanto pare è molto improbabile che rientri in campo prima della fine della stagione, rifiuterà un massimo salariale, perché immagino che
tra l'altro glielo offrono. Mentre stiamo registrando c'è la conferenza di presentazione di Porzingis a Dallas con Cuban, che ha detto che
vuole tenere lui e diamo
i soldi, gli teniamo per 20 anni, e Porzingis ha detto vabbè, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, quindi insomma,
quindi direi che
penso sia un bluff e si smaschera da solo.
Esatto.
Quindi pensavo dicesse Porzingis che era il suo sogno da sempre essere i Mavericks.
Okay, tifoso di Dallas da sempre.
Ipotizziamola come rinnovo già fatto, quanto dicono ora Cuban e Porzingis sembrano sulla stessa lunghezza d'onda. Cosa ci possono diventare quei due in un paio d'anni? Perché ovviamente sarebbe quello il tempo per arrivare ai playoff, soprattutto ad ovest. E cosa ci dovete mettere intorno, secondo voi, per trasformarle in una squadra da playoff a una squadra da qualcosa in più?
Ma
bella domanda.
Viste le caratteristiche tecniche di Doncic e Porzingis, così istintivamente mi verrebbe di circondarli di Jeremy Grant, di 3 o 4 Jeremy Grant. Porzingis e Doncic sono due giocatori offensivamente di un livello astrale, soprattutto a livello in prospettiva futura di un livello astrale.
Perso la testa per lui, te, Leo, eh?
Per Grant?
Ti piace?
No, se hai un tipo di roster del genere, cioè con due giocatori così che spaziano il campo e che possono entrambi gestire la palla, e uno dei due, Porzingis, è anche super dal punto di vista difensivo, gli si aggiunge un paio di tiratori, anche i Wes Matthews della situazione, e un glue guy a livello difensivo come Grant, che magari ti può anche essere un pochino pericoloso dall'arco, perché soprattutto dagli angoli tira molto bene, sfiora il 40% da tre. Secondo me, se trovi un paio di giocatori come lui, li metti con Doncic e Porzingis tra 2 anni, non è brutto.
No, non è brutto, poi anche se tu sei allenato da Carlisle, perché è una cosa che non ho visto, ho visto pochissimo a giro, cioè, ovvero sia, cioè, ho sentito tanti discorsi relativi non solo a come torna dal ginocchio, e quello poi è il vero interrogativo, no? Perché tutto poi dipende da come torna Porzingis, perché se torna il giocatore era prima di farsi male un conto, se diventa Greg Oden è un altro. Però c'è da dire che Porzingis prima di farsi male era un pseudo all-star, anzi a est era sicuramente un all-star, senza essere mai stato allenato da nessuno, perché i vari Hornacek o chi c'era prima di lui, cioè, non è che proprio fossero sti geni della panchina, cioè vedere combinazioni di pick and roll fra Doncic e Porzingis penso faccia gola a tutti gli esteti della pallacanestro.
Sai qual è secondo me un giocatore per come sta progettando di essere, come sembra essere, ci sta benissimo lì come contorno, che ce l'hanno già?
Maxi Kleber.
Anche, ma non pensavo a lui, pensavo a Brunson.
Ci sta.
Come supporting cast è un bel
progetto. Nelle squadre di Carlisle più ball handler ci sono, o più giocatori in grado di mettere la palla per terra ci sono, e meglio sta.
Esatto,
per
me l'ideale, proprio se proprio volessimo tracciare l'identikit, deve essere un'ala, quindi diciamo capace di marcare le due posizioni in forward, braccia lunghe con la struttura lì, che sappia mettere la palla per terra, quindi con un minimo di capacità di ball handling, non voglio dire di playmaking, perché sarebbe veramente l'apice dell'orgasmo cestistico per gli esteti della pallacanestro, però deve essere un giocatore molto molto capace di combinarsi, di lavorare in coppia, in due e magari anche in terzetti, cioè creare, essere il terzo uomo sul pick and roll, attaccare i close out, avere questa versatilità, che quindi non deve essere necessariamente una stella, però uno di quei giocatori che si cerca tanto. Cioè, faccio un esempio, l'otto porter migliore possibile sarebbe un giocatore interessantissimo da vedere insieme a questi due.
Sì, ma poi qualche giocatore, o non ci avranno fenomeni, ma qualche giocatore Dallas ce l'ha, voglio dire,
certo. Cioè, ripeto, potessimo fondere le caratteristiche di Barnes e di Hardaway, avremmo già l'ala perfetta per giocare con quei due. Se potessero giocare una metà campo uno e una metà campo l'altra pure, cioè se giocasse Hardaway in attacco e Barnes in difesa, avremmo praticamente risolto.
Poi io comunque già così li voglio vedere allenati da Carlisle, perché secondo me è un aspetto che molto, cioè in pochi hanno sottolineato di questa trade, cioè il fatto che secondo me Dallas non ha dato poca importanza, che è un brutto contratto indubbiamente, ma non ha dato poca importanza all'inserimento nella trade di Hardaway Jr. Perché inserito in un sistema in cui lo responsabilizzi barra provi a farlo diventare un minimo più furbo, può essere un giocatore con un senso se lo affianchi appunto anche a Barnes e magari a Kleber, che penso a questo punto splitterà in quintetto, cioè quindi giocatori che difendono in maniera dignitosa. Quindi comunque sicuramente qualcosa manca, ma già questi voglio vederli comunque allenati da Carlisle.
C'è da fare un appunto, secondo me, che forse ci siamo dimenticati di fare, è che Dallas ha il cap pieno l'anno prossimo sicuro, e anche quello dopo rimane ancora l'opzione di Hardaway, e scade lì perché l'anno prossimo è l'ultimo anno di contratto di lì. Insomma, quello, il miglioramento che deve fare Dallas lo deve fare uno con l'inserimento di Porzingis, che deve rientrare ai suoi livelli come accennava anche Nick, e due, deve farlo Carlisle, perché la lotta ovest è pesante, e il paracadute dei Knicks appunto è il fallimento dei Mavericks, perché ad ovest è un attimo finire dodicesimi e regalare una scelta che sia alla 7, alla 8. Addirittura, avanti.
Questo è il telefono di Vonarotti che bolle perché Magic hanno trovato l'accordo.
No, comunque io sono d'accordo, però quando il tuo franchise player ha 19 anni, perché Doncic fa
sì,
gli anni.
Sono d'accordissimo.
Cioè, secondo me la finestra temporale è molto più ampia dei prossimi due anni. Cioè, se nei prossimi due anni te devi aspettare che Doncic diventi uno dei primi 5 giocatori della Lega, fondamentalmente, esagerando, ma fino a un certo punto, sperare che Porzingis sia quello per cui tu hai investito così tanto, e vedere fondamentalmente quello che funziona attorno a loro. Cioè Barnes il prossimo anno guadagna, mi sembra, 25 milioni, sempre che lo tengano e sempre che eserciti la player option, molto probabile. Powell 10, Tim Hardaway 20, Lee 12. Cioè, voglio dire, nell'estate di 2021 sti contratti non ci sono più, e nell'estate di 2021 Doncic c'ha 22 anni.
Quinta Sciarania.
No,
vabbè, Charania ha fatto,
hanno ritirato la 1 di Chris Bosh.
Esatto. Ritireranno il 20. Ah, Chris Bosh sarebbe stato un giocatore interessante da vedere con quei due.
No, comunque Brett Turner, che è il giornalista che copre i Lakers, dice che i Lakers si prenderebbero anche il contratto di Solomon Hill per Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Ingram, Rondo, Stevenson, Beasley e due prime.
E a sto punto, ragazzi, cioè, non, manca solo Art dei giocatori di qualità, che è uno che vuoi tenere a fianco a LeBron James. Penso che siamo veramente vicini.
Quindi passiamo al secondo macro argomento che ha riempito un po' le discussioni della settimana, che sono state le parole. Ce l'hanno chiesto i nostri fans, mi dicono dalla regia.
A noi non è possibile, non abbiamo fans.
Invece no, c'è un nostro ascoltatore che ci ha chiesto di parlare di Boston anche in prospettiva futura, e di conseguenza il discorso che stavi per fare si inserisce perfettamente.
Prego, Leonardo, che so che su Kyrie ci senti.
No,
ma
il sentimento, più o meno racchiudere il mio sentimento in una parola, sarebbe boh.
Luca, perché,
cioè, dopo quello che aveva detto Kyrie a fine agosto a quell'evento al TD Garden per i possessori di abbonamento dei Celtics per la stagione, quando aveva detto voglio restare qua, se volete riavermi io ho nei piani di rifirmare qua la prossima estate. Poi a ottobre esce uno spot della Nike con protagonisti Kyrie e il padre che giocano uno contro uno al TD Garden, e Kyrie nella finale dello spot dice che vuole avere la sua maglia ritirata per i Celtics, e ora 3 giorni fa esce questa intervista durante un allenamento in cui dice che non deve un cazzo a nessuno letteralmente e che prenderà una decisione in base a quello che è meglio per lui, per la sua famiglia e per la sua carriera. Io penso che alla fine quello che penso io è che Kyrie ancora stia capendo come si fa a fare il leader di una squadra di questo livello, cosa che sta facendo per la prima volta, e quest'anno lo sta facendo con le pressioni che l'anno scorso non aveva, perché fuori Gordon e Ward dalla prima partita tutti dicevano vabbè, i Celtics poveretti, gli si è rotto il secondo pezzo, quindi se non vincono non è un problema. Quest'anno dovevano vincere, stanno andando, almeno sono andati finora sotto le aspettative, si sta trovando per la prima volta a gestire la pressione da leader. Io penso che stia ancora cercando di capire come fare. Allo stesso tempo io penso che i Celtics faranno una grandissima post-season, che alla fine possono comunque venire fuori come la miglior squadra dell'Est, e se non la migliore comunque arrivare in finale di conference e o vincere o giocarsela alla grande. Dopo, cioè, le mie aspettative sono comunque che lui rimanga a Boston, che non vada altrove, anche perché cioè lui, essendosi anche sempre ispirato, e l'ha detto più volte, a Bryant, la Mamba Mentality, e quindi essendo fissato con la vittoria, cioè anche la prospettiva di poter andare a New York con Durant e avere come terzo che sia Davis tramite trade o che sia Zion, non so quanto possa essere un materiale per vincere subito, più di Boston che continua a crescere. Cioè, con l'anno prossimo abbiamo Brown al quarto anno, Tatum al terzo anno, Hayward che magari è tornato Hayward, tutto assumendo che non prendano Davis, cioè, oppure prendi Davis, che però comincia a sembrare improbabile visto che ha detto più volte tramite Rich Paul che non vuole, che Davis non rifirmerebbe con Boston.
Non so se avevi visto la cosa, ho visto un tweet, non so di chi, che ha ritrovato un articolo del 2007 di ESPN, mi sembra di Stein, una roba del genere, in cui Garnett diceva che sarebbe andato via da Minnesota, ma assolutamente tutte tranne i Celtics, tutte tranne sì, i Celtics.
E poi è finito a sanguinare verde.
Prego, Leo.
No, il resto della questione è quello che mi ha impressionato di più, è che non cioè più della questione stessa, più di Kyrie, dei Celtics e di tutto quello che sta succedendo a margine, è che cioè è incredibile che il fatto che i giocatori abbiano così tanto potere nella Lega, e l'ho fatto notare un sacco di volte Nicolò su Twitter questa settimana, che ieri si è giocato la Super Bowl, cioè l'evento sportivo più importante che ci sia negli Stati Uniti, e chi segue l'NBA come noi o comunque come tutti gli appassionati non si sia reso conto che ci si stava avvicinando a un evento sportivamente così grosso, perché eravamo coperti di tutto quello che stava succedendo in NBA. Lasciamo stare anche la trade Porzingis, bastano le parole di Davis, cioè quello che ha fatto Davis e quello che poi ha detto Irving, per distoglierci completamente da tutto quello che stava succedendo fuori. Cioè siamo arrivati a un livello in cui le dichiarazioni o le intenzioni dei giocatori di cambiare squadra per gli anni prossimi ci interessano più del basket giocato, e questa secondo me è un... cioè ci stiamo avvicinando verso strade veramente inesplorate.
Beh, che col calcio esiste da anni questa cosa, eh? L'anno prossimo vedrete la potenza dell'Inter di Suning, non l'abbiamo ancora vista purtroppo.
Sì, ma poi certo.
No, ma io dico
no, e ve la vorrei girare a voi questa domanda. Cioè, ma in questo momento, 4 febbraio 2019, ma se te gli chiedi a Kyrie Irving, ma te rimani a Boston il prossimo anno, ma che ti devi rispondere? Ti devi rispondere di sì, ma perché?
Ma allora perché hai dovuto dire a fine agosto che l'anno prossimo firmavi?
Perché un conto è farlo prima dell'inizio della stagione, in cui tutti pensano che tu vada a vincere 65 partite, in cui non sai che Davis fa sto casino e smobilita tutta l'NBA, e in cui non giochi da un anno e i tuoi però sono andati a un soffio da fare le final senza di te, cioè
in cui i giovani forse reclamano più protagonismo di quanto si pensava potessero avere. Cioè,
Ma allora fai una cosa semplice, ti fai i tuoi calcoli dall'inizio e dici va bene, me ne sto zitto, così poi durante l'anno e soprattutto a fine anno sono libero di fare quel che voglio. No, ad agosto resto, a ottobre con lo spot quello, e a febbraio cioè... no, non devo niente a nessuno, cioè.
Vabbè, ma fa un po' parte idea, però. Cioè, sì, no, stare. esatto, e poi fa un po' parte anche del personaggio dell'atleta sportivo professionista, cioè alla fine, nel senso, Irving è giusto che tuteli i suoi interessi, cioè non vedo che bisogno ci avrebbe ora di dire, poi potrebbe, si può argomentare sul fatto che poteva rispondere meglio, cioè, ma chi se ne frega, cioè, nel senso, anche perché io penso che Danny Ainge in questo momento sia tutt'altro e preoccupato di quello che vuol fare, cioè, penso sia un grosso problema, perché anche perché insomma i Celtics sono in rimonta, hanno vinto 9 delle ultime 10, sono terzi per la prima volta in stagione, mi sembra, in questo momento a Est, però insomma, tutto dipende molto da quello che faranno. Secondo me tutto di tutti questi giocatori, Davis escluso, dipenderà molto da quello che succederà, soprattutto a Est, perché l'Est quest'anno è apertissimo, non c'è più LeBron e quindi qualcuno finalmente alle finals ci va, e chi va alle finals secondo me vince, cioè voglio dire, ce lo voglio vedere Kyrie Irving dopo aver fatto le finals coi Celtics, no non lo so, però se va alle finals coi Celtics e Ainge gli arriva e gli dice guarda, noi ti si vorrebbe dare un quinquennale da 200 milioni, sei così sicuro di voler andare a New York, ce lo voglio vedere a rinunciarlo, e lui ti ma lo stesso dice... discorso vale per Kawhi Leonard, per dire.
Lui ti dice no, vado a Los Angeles che ci sono Davis e LeBron.
Ragazzi, piccolo aggiornamento di Voce. Piccolo aggiornamento di Voce.
No, non è niente, dice solo che i Pelicans vogliono uno colpo essenziale dallo star.
Sì, però ragazzi, si sembra se sia a partorire, cioè nel senso, respiriamo, cioè, ora ragazzi, voglio dire. Cioè, non è che tutte le volte Wojnarowski deve twittare cosa, se ne andano in panico.
No, però ragazzi, intanto
ma chi se ne frega di Davis, ma scusa.
Ma infatti hai ragione, ma tanto vai Lakers, che
appunto. Comunque, sempre riguardo Irving, vi concedo la difesa della sua prerogativa a cambiare idea, va bene. Detto ciò, dovesse davvero tornare da LeBron, mi cascano i coglioni, cioè, no. Mamma mia.
Ma
cioè,
non ci torna da LeBron, no, ma le palle più grosse di così Irving.
Ah, io me lo auguro, per carità. L'unica cosa che so è che quello che farà Danny Ainge in questa settimana, un'altra delle cose che farà Danny Ainge in questa settimana è davvero parlare con Irving, perché se dovesse, secondo me, captare buone possibilità che Irving possa non rinnovare a fine anno, io non escludo che prima della deadline Irving non sia più a Boston.
Cioè nei prossimi quattro giorni.
E te nei prossimi quattro giorni vuoi capire che Irving non ti
non lo so, non ti dico l'ex. Che boh, visti i tempi non mi stupirei.
Ma poi scusa, se lo scambi nei prossimi quattro giorni non di certo non lo dai a New Orleans, perché lui a New Orleans non rifirmerebbe mai, quindi New Orleans ti dice no, non lo voglio Irving, perché
sicuramente
tanto non mi va via.
Sicuramente, non lo so, però boh, visti i tempi non mi stupirei, cioè se...
No, io mi stupirei da morire se tra quattro giorni Irving non fosse più a Boston.
Anch'io, nel senso che mi sembra un giocatore con un valore talmente immenso che finisce il contratto tra quattro mesi e evidentemente se lo scambiano vuol dire che ha in mente di fare qualcos'altro. Non vedo chi potrebbe investirci qualcosa che sia il suo valore, quindi non lo so.
Vabbè,
io me lo aspetto lì, io me lo aspetto
qualcosa
lì
in più.
Giugno.
Sì, sempre meglio che perderlo per nulla. No, non lo so, cioè, conosciamo il personaggio, Ainge, non lo so, non è uno sprovveduto, davvero.
Sì, ma non è nemmeno un pazzo.
Vabbè,
ma un discorso, scusate, cioè, sì, ho capito, ma cioè, Danny Ainge non è general manager degli Charlotte Bobcats, eh. Cioè ragazzi, esatto. Si parla dei Boston Celtics, cioè sei franchise player della franchigia ancora oggi, nonostante una regular season altalenante, più accreditata ad andare a giocarti le finals. Cioè se vuoi più di questo vai a giocare da un'altra parte, cioè voglio dire, se ne parlerà a luglio, cioè in questo momento i Celtics, ripeto, non penso proprio stiano a dirsi ma Irving rimane o va via, penso stiano a dirsi come si può migliorare sta squadra per fare la stagione che si deve fare.
Tutto quello che dico è dopo delle dichiarazioni del genere, che Ainge si faccia due chiacchiere con Irving non mi sembra campato per aria, ecco, cioè boh, ha iniziato l'anno dicendo rinnovo sicuramente e l'altro giorno ha detto non devo un cazzo a nessuno, a fine anno farò le mie valutazioni, quindi
Sicuramente.
Comunque è una posizione diversa, quindi non mi stupirei, ecco, se si facessero una chiacchierata, poi non so cosa si direbbero, cosa Irving direbbe a
Dame. Anche perché fino a mercoledì, fino a giovedì pomeriggio, anzi pre-cena, avresti detto che Porzingis sarebbe andato.
Esatto, per quello
sicuro,
dei tempi.
Sì, certo.
Esauriti i nostri due macro argomenti, passiamo a qualche breve. La prima è che hanno reso pubbliche le convocazioni delle riserve dell'All-Star Game. Sostanzialmente ci sono tutti, forse l'assenza più grossa è quella di Gobert. So che Nick ci sente da questo punto di vista.
Sì, no, per l'All-Star Game non ci sento assolutamente, per
Gobert,
niente.
Sì.
Però per Gobert sì. Diciamole proprio brevemente, sì, a est sì, mi sì. Sembrano tutte molto facili e molto giuste, anche Lauri, Oladipo, Middleton, Bill, Ben Simmons, Griffin, Vucevic più Wade chiamato come special guest, e con D'Angelo Russell, grossa nostra soddisfazione, Nets chiamato a sostituire Oladipo infortunato. Cioè, qui mi sembra ci sia veramente poco da discutere.
Vabbè, su Wade Nowitzki, Pan e Matt Circenses possiamo evitare di dilungarci.
Bene. E a ovest invece secondo me qualche discussione, qualche punto interrogativo rimane, perché oltre agli ovvissimi Lillard, Jokic e Anthony Davis, gli altri sono tutti che ci stanno. Allora, Aldridge secondo me ci sta, perché comunque
no.
Ma fondamentalmente è giocatore rappresentativo di una squadra è 32-22, cioè
non
perché no?
Cioè, vabbè,
ve l'hanno mandato di default, Nick. Dai,
io sono d'accordo che ci dovesse stare uno degli Spurs. Forse avrei chiamato DeRozan, però non lo so.
No, io non avrei chiamato DeRozan perché Aldridge è in salita con gli Spurs in salita, cioè Aldridge è salito di livello.
Ma poi DeRozan, a parte le prime tre settimane, oggettivamente sta facendo male,
cioè, DeRozan sta scendendo tanto, cioè
comunque no, io non so come sono i criteri di selezione, credo siano anche per le riserve front court, non lo so.
Ci sono due jolly, per il resto dovevano esserci.
Cioè, sicuramente se te mi dici che non avresti portato Aldridge perché comunque gli preferisci Towns, che è l'altro lungo, e avresti portato Gobert, allora su questo ti posso dare ragione.
Io questo dico in base. Cioè, uno come Aldridge ci può stare sempre, semplicemente al suo posto quest'anno portavo Gobert.
Ah, no, poi vabbè, Gobert è uno scandalo, non ci sia. Cioè, di che si sta parlando? Cioè, miglior giocatore per Real plus minus della Lega. Cioè, con lui in campo i Jets sono più 6,5 di net rating, senza sono meno 6.
Però l'intruso è un altro, non è né Aldridge né...
Cioè, Russell Westbrook, sono d'accordo. l'intruso è Klay Thompson, se è quello che volevi dire, sono d'accordo. Anche Klay Thompson. No, ragazzi, scusate, spiegatemi perché Westbrook dovrebbe fare lo Star Game quest'anno, perché va in tripla doppia tutte le partite.
Perché, allora, io capisco benissimo il tuo problema con Westbrook allo Star Game quest'anno, e oggettivamente non ho niente da dirti contro, perché è giusto, sta facendo una stagione terrificante sotto certi punti di vista.
Beh, dai,
però pensa un po' a quale
nei giudizi, cioè.
Vabbè. No, terrificante no, però vai, Leo.
Terrificante al tiro, quello sicuro.
Sì, vabbè, io volevo dire di contestualizzare, pensare al tipo di competizione di cui stiamo parlando, al tipo di giocatore che è Westbrook.
Cioè, tipo di su questo vabbè, insindacabile.
Cioè, comunque è un giocatore che sta facendo una stagione con una tripla doppia di media in una squadra che è terza, no, tranquilla no, però sembra sempre più assestarsi come terza forza della Western Conference. Ha già vinto due MVP dello Star Game, è uno che in quel contesto forse ci sta meglio di chiunque altro. Cioè, io penso lui e Giannis siano
il ruolo chi porti Gator. Nick
Doncic.
Ma Doncic se dico che deve fare Doncic mi licenziate.
Ma a me delle triple doppie di Westbrook, onestamente, che poi la tripla doppia mi intriga meno, molto meno di Doncic, che fa 25-7-7 tutte le sere. Cioè, le triple doppie di Westbrook quest'anno sono 19, no, però, scusa, 10, no,
sono 13. Sono costretto a interromperti, perché questa cosa è, può anche essere giusta, però l'aveva detta anche Zach Lowe un paio di settimane fa nel pod con Bill Simmons. Mi impressionano più i 27-7-7 che le triple doppie.
Sono d'accordo.
Ma questo è uno che due anni fa ha fatto 30-10-10, allora 30-10-10 sarà meglio di 27-7-7 se vuoi guardare.
Ma due anni fa che me ne frega lo Star Game 2019.
Vabbè, quest'anno sta facendo 22-10-10, che non penso sia tanto peggio di 27-7-7.
Allora io ti dico, se te mi dici che da un punto di vista empirico Westbrook debba essere uno dei 24 dello Star Game tutti gli anni fino ai 2870, io sono d'accordo con
esatto.
te.
Esatto, cioè un prolungamento del quintetto, secondo
perché
me.
Perché Westbrook è un'esperienza di pallacanestro unica di sempre, e quindi ci sta tutte le partite in una tutti gli anni in quella che è la partita del divertimento della Lega. Se te mi parli da un punto di vista di forza in relazione alla squadra, è chiaro che era il secondo violino di OKC, una squadra che è la seconda barra terza forza della Lega, però ecco, cioè, per me questa stagione di Westbrook non è una stagione da All-Star Game, in una conference in cui, cioè, fuori per carità c'è stato Gobert, c'è Doncic, il che penso si sia deciso sul fatto di vabbè, tanto va in doppia cifra dello Star Game comunque, un anno in più un anno in meno lasciamolo fuori, però ripeto, non so quali sono i criteri di selezione, ma Tobias Harris sta facendo una stagione nettamente superiore a quella di Westbrook, che ha saltato anche 7-8 partite per infortunio, cioè ripeto
se te la rigiro così invece Westbrook sta avendo tutti i difetti che sta avendo in questa stagione, ma se fosse stato un altro a fare la stagione che sta facendo lui, uno con meno status di Westbrook, uno che non siamo abituati a vedere fare triple doppie, uno che tirava male come sta tirando Westbrook ma faceva 22-10-10, era un quintetto all'All-Star Game, se non si chiamava Westbrook.
Questo discorso non vuol dire nulla, perché tu mi devi portare uno che fa i tempi di Westbrook sui 30 metri, che va a rimbalzo in quel modo, cioè quella struttura fisica. Cioè, Westbrook è un giocatore unico, per quello ti dico, da un punto di vista empirico ci sta la grande, cioè da un punto di vista, cioè, nel senso, basta guardare, cioè, voi le partite di Oklahoma City voi le guardate tutte le notti, perché te Ale, cioè se a me tu mi dici che quest'anno Westbrook, per quanto sia importante, importantissimo nel sistema di Billy Donovan, è uno dei primi 12 giocatori della Western Conference, cioè, io ti dico di no, cioè no, punto, puoi fare tutte le triple doppie che vuoi, cioè non mi impressioni, non sei uno dei primi 12 della Western Conference, per me è, poi figuriamoci.
Ma è vero, cioè, quest'anno hai quasi senza dubbio ragione, quest'anno è così,
cioè, poi ti ripeto, non so come li scelgono, cioè probabilmente dovevano portare un numero di guardie.
Ci sono due jolly che potevano essere liberi, il resto era suddiviso.
Esatto,
tra
due jolly, 5-5.
E allora, ci può stare della serie. Tanto Doncic fa 12 All-Star Game comunque, portiamo Westbrook prima di lui. Anche perché, insomma, giusto premiare anche i Thunder, perché alla fine sono la terza forza, anche seconda a Ovest.
Beh, però è bello litigare su Westbrook quando qualche anno fa all'All-Star Game ci andavano Magloire o Hibbert. È molto carino.
Hibbert anche detto verticalità.
Verticalità, tra l'altro ne ha fatti due di All-Star Game.
Come due?
Okay. Player.
È vero.
Ma io ero anche perché anche solo. Mitchell ha fatto una seconda parte di inizio stagione niente male, tra quelli che non abbiamo citato,
però ha fatto 20 però partite su 40.
Lo stesso chiaro, principio allora Clay,
bravo.
Vabbè, io con questo principio, però allora se c'è Westbrook o non Westbrook, se bisogna pensare a uno magari al posto di Thompson prima di Doncic, non me ne frega niente, ha fatto solo gli ultimi 20, ci porto comunque Mitchell. Perché da quando ha cominciato a giocare va più forte di Doncic, ragazzi. Mitchell,
ma ragazzi, ma che c'aveva un Doncic?
Ma no, io non c'ho ragazzi. Niente con Doncic,
perché io ultimamente sto parlando di tutta gente che lo sconsidera. A me mi sembra la cosa più grande sia accaduta all'NBA.
No, questo è un po', di rinculo, perché ne è stato parlato talmente tanto che adesso la gente è un po' stanca. È un po' di rinculo questo.
Però Nick, sono di quelli dall'anno prossimo farà l'All-Star Game tutti gli anni da qui alla fine della carriera.
Speriamo non gli facciano fare il giro di campo di fine carriera come hanno fatto con Wade e Nowitzki. Questa cosa non tanto mi piace. Non ne parliamo, però.
Però è una lega romantica, lo sai.
Sì, ma, sì, ma poi Novitsky c'è la mania di fare e deve fare Novitsky nello Star Game.
Sono sempre la patria di Hollywood, quindi insomma, ci stanno queste cose, dai.
L'altra breve che abbiamo scagazzato, secondo JG, nell'ultimo periodo è stato l'ingresso di Cousins nel quintetto dei Warriors, che si è adattato, soprattutto, almeno a mio parere, per quello che l'ho visto, è in condizioni fisiche discrete per il fisico che ha, l'infortunio che ha avuto. Oltre al fatto che tecnicamente è...
molto più che discrete, mi aspettavo molto peggio.
Molto meglio del previsto.
Decisamente sì, al di là delle raw stats, che sono comunque buone in relazione ai minuti giocati, che sono meno di 23 di media, quello che mi impressiona particolarmente di Cousins è che innanzitutto in quei pochi minuti è già riuscito ad entrare nella top 12 o 10 della NBA, perché poi ci sono vari pari merito di giocatori per produzione in post basso, perché già è in top 10 per post bassi giocati ed è già al secondo posto per percentuale di tiro dal post, ed è un'arma in più che Golden State si mette nella faretra ed è contentissimo di mettersi. Poi come funzionano queste nuove deadline up di Cousins? Beh, direi che funzionano piuttosto bene, perché la deadline up 2.0, quella con Cousins da centro, Draymond Green da numero 4 e poi Durant e gli Splash Brothers, fa più 27 su 100 possessi, fa 127 di offensive rating e 100 di defensive rating, che non è un brutto defensive rating su già 54 minuti giocati, non sono pochi, in relazione, considerate che già adesso su base stagionale è una delle lineup più utilizzate da Golden State, e se togliamo uno Splash Brother, cioè Curry, e mettiamo Livingston, e togliamo Durant e mettiamo in quintetto Iguodala, non è che vada tanto peggio, perché fanno addirittura 95 di defensive rating e 113 di offensive rating, che non è male, un altro più 18 che io tenderei a portarmi a casa con Cousins in quintetto, che non è mai stato questo grandissimo difensore. Ha chiaramente problemi a far pace col proprio corpo in questo momento, perché spende molti più falli di quelli che dovrebbe, ne sta spendendo oltre 4 di media, però mi sembra un ottimo, meglio ottimi segnali quelli che sta lanciando, perché ha aggiunto nuove armi, è in grado di giocare nel flusso della transizione, abbiamo visto delle schiacciate straordinarie su delle situazioni di campo aperto, impressionante quello con i Lakers l'altra sera, è in grado di tirare da tre punti e si è tenuto costante al 46% da tre punti, anche se sono calati chiaramente i numeri di tentativi, perché sono 2.2 a partita. Insomma, ragazzi, non è malissimo come impatto con una realtà che doveva essere così diversa da quelli che sono gli standard di gioco di Cousins. Secondo me è una notizia importantissima che sta passando sotto traccia, perché sta succedendo l'apocalisse nucleare del mercato NBA in questo momento.
A me ha impressionato soprattutto, vabbè, non che ci fossero dubbi, però normalità con cui Golden State ha inserito un giocatore che comunque rallenta il pace. Non ho i dati sotto mano, ma comunque è un giocatore che va aspettato un attimo di più, e l'ha inserito sfruttando al massimo la capacità anche di passaggio dal post,
assolutamente,
la capacità di rollare forte al ferro, che lo usano sia per far collassare le difese che per servirlo direttamente. Mi sembra quasi troppo semplice il modo in cui l'hanno inserito in un meccanismo così rodato, però lode a Kerr.
Sì, hai detto la parola chiave, cioè Cousins è un passatore, un ottimo playmaker secondario, un ottimo passatore, inserito in un sistema di menti pensanti di pallacanestro come quello di Golden State, hanno trovato subito il modo di usarlo. Passaggi dal post, e quelli li usavano già tanto Golden State, ma anche passaggi dal post alto, praticamente dalla punta, ne sta generando tanti di buona qualità, potrebbero essere veramente l'arma definitiva a questi Golden State Warriors. Noi stiamo parlando di tanto, di tutto quello che può succedere sul mercato, ma non sottovalutiamo questa squadretta,
no, salvo catastrofi,
ragazzi, sono loro i più forti,
no, cioè. non vedo avversari davvero. Nick, Leo, Ale,
ma io l'unica cosa che mi sento di dire che poi non è che, che la penso da chissà quanto così, è più istintivo, è che dopo aver visto come hanno inserito Durant in un sistema perfetto come era quello lì, non che fosse la naturale conseguenza che Cousins si trovasse subito bene, perché è un giocatore comunque di livello tecnico così alto, non era una conseguenza naturale, però siamo lì, c'è un sistema talmente collaudato con un allenatore talmente bravo sia tecnicamente che a gestire personalità del genere, a capire cosa fare quando, cosa dire a chi, come, che secondo me era quasi ovvio che Cousins ci entrasse bene. Detto questo, erano la strafavorita senza Cousins, con Cousins veramente non ho idea di chi possa fare di chi possa vincerci più di una partita alle finals, forse due, ma sono generoso.
Chi è la squadra che mette più in difficoltà secondo voi?
Io ci stavo pensando.
A potrebbe ovest. Metterli sì, a ovest
i Thunder in assoluto.
A ovest sì, sì,
Thunder. In assoluto penso Toronto.
In assoluto andavo anch'io con Toronto. A ovest penso i Thunder, perché non credo che i Nuggets possano farcela ancora a dargli noia. Cioè, i Nuggets alla fine dobbiamo ancora vedere quanti anni sono che non fanno playoff.
I Nuggets non si accoppiano bene secondo me con Golden State. No. Non hanno sto problema.
Malissimo, non c'hanno nessuno più Durant. Cioè la devono spostare su altri termini. Secondo me l'ultima partita hanno giocato a Denver non è molto indicativa, perché i Nuggets l'hanno affrontato una partita regular season, mentre i Warriors sono dei lì con l'idea di voi siete quelli primi quest'anno, quelli bravi, quelli che ci devono fare la guerra alle finali di conference a noi. Bene, 150-100, sì, che nel senso, però sì, forse i Thunder sono la risposta. I Thunder effettivamente hanno materiale per spostarsi, per accoppiarsi.
I Thunder, che però dipende da, cioè i Thunder sono forse l'accoppiamento con Golden State più fastidioso, e però i Thunder hanno accoppiamenti fastidiosi dentro la conference a mio parere.
Sì, no, ma questo è evidente,
non è per nulla scritto.
Te ora stai per ridire che prendiamo Utah al primo turno e riusciamo anche quest'anno al primo turno.
Secondo me è fastidioso di nuovo.
Più che altro fastidioso, è sempre fastidioso Utah.
Cioè a est ci sono secondo me 3-4 accoppiamenti che sarebbero più scomodi per Golden State dell'accoppiamento più scomodo a ovest, che sono i Thunder, secondo me, perché secondo me si accoppierebbero, cioè, bene, tra virgolette, male, con tutte le quattro squadre di vertice. Io direi Toronto, Sixers, anche Milwaukee non lo so, perché alla fine sai, sempre dubbi su come, però potenzialmente, sai, Giannis da C, non lo so. Sicuramente no. con Sixers, Boston e Toronto non avrebbero vita facilissima, ecco.
Dici? Secondo me Sixers invece si sposano proprio malissimo.
No, esatto. Per me i Sixers
troppo poco lunghi, i Sixers per
questi poter... Sixers senza Covington, che sul perimetro aveva un suo senso, questi Sixers così corti nella metà campo offensiva, con un Saric in meno che gli si accoppia diversamente alla metà campo offensiva, ma secondo me si sono un po' indeboliti nell'accoppiamento finale con Golden State. Poi
in assoluto Toronto, direi, però su tutto.
Per me Boston.
Toronto sì.
Boston? Boston sì, ha materiale umano e anche talento, però...
No, perché secondo me Stevens sarebbe quello in grado di preparare qualcosa.
Beh, certo. Guarda, se mi dici l'allenatore per bloccare una, due, tre partite con Golden State...
Cioè, materiale umano c'è tantissimo anche Toronto. E comunque materiale umano secondo me c'è tantissimo anche Milwaukee. Io sono veramente estasiato dall'idea di vedere i Bucks ai playoff, perché ci arriveranno da favoriti... perché oggettivamente ci arriveranno a favoriti, perché sono stati la meglio squadra della Eastern Conference. Dici? E questo secondo me gli provocherà un eccesso di tensione, perché comunque sono la squadra e deve vincere, non sono più la squadra che vabbè, se arriva ai settimi si incontra Boston, però secondo me da un punto di vista di accoppiamenti si accoppiano benissimo con tutti, cioè teoricamente sulla carta sono l'unica squadra che c'ha il materiale umano per accoppiarsi bene con tutte. E quindi sono curioso di vedere questo contrasto caldo-freddo, cioè quanto la tensione di essere finalmente favoriti gli frenerà, no? Non so se mi sono spiegato.
Io non sono così sicuro che li do sopra Toronto, perché Toronto è davvero infinita, e boh, Toronto sta andando proprio col pilota automatico adesso.
Sì, esatto. Cioè, io non ho avuto, però in partenza, non ho avuto l'impressione che Toronto stesse sgasando per andarsela a prendere la prima posizione a est.
Vero, però ai playoff si giocano 8, eh? Cioè no, in 12.
Sì, vero.
Però magari spesso, lo sai meglio di me, Scarpelli, se trovi il nono della rotazione, lo peschi una gara, due, voglia, ti cambia completamente la serie. Ed è successo.
No, voglia.
Passa
no,
molto anche da Lauri.
Meglio averne.
Bravo Ale, stavo dicendo.
Se Lauri è quello di inizio stagione, è una cosa, se Lauri è quello della seconda parte di inizio stagione, al di là poi dei problemi fisici cronici, che sembra abbia questo problema alla schiena, non si capisce cosa abbia, però molto passerà da lui per quanto riguarda i playoff di Toronto.
Perché è proprio un discorso, e giocando in 8 vuol dire che Lauri gioca 33-34 minuti tutte le sere, e se Lauri non è in grado di incidere come negli scorsi playoff, ti voglio vedere a panchinarlo per far giocare 38 minuti Van Vliet. No,
sì, assolutamente. Con tutto il rispetto per Van Vliet,
certo, no. Scalatore delle Fiandre che stimo, per citare Placci.
Chissà se lui ha buttato la gara della vita per quella robaccia.
Quindi senza Pelacci chiudiamo così.
Finisce così. Finisce come così. Diceva una mia professoressa di italiano.
Sottovoce.
Che ma triste, non è meglio, ragazzi, non è meglio finire parlando di basket invece che sentendo chi ha fatto 8 punti, 7 rimbalzi in 3 minuti con 14 tentativi dal campo nell'82?
Leonardo, oggi volevo annunciarti dicendo che avresti curato tu Big Data in fondo alla puntata, ma poi c'è successo il casino di Davis e mi è scappato di mente. Un vero peccato.
Grazie Rich Paul.
Va bene. Ciao Leonardo, buonanotte allora.
Buonanotte, ci si scusa per il variegato sottofondo sonoro che c'è stato durante la puntata, miglioreremo.
No, raga, di chi era il cane in tutto questo?
Lanciamo un quiz, magari era di Pelacci. Ciao Ale.
Ciao a tutti.
Nick, buonanotte e sogni d'oro con il tuo sesto anello.
Grazie. Da tifoso dei Patriots è stata una buona domenica sera, nonostante un Super Bowl inguardabile.
E va bene, buonanotte anche a Jacopo. Ciao Rocco.
Buonanotte a tutti, non avevamo annunciato niente di che, ce la siamo tirata. Adesso appena chiudiamo la puntata scambiano Davis.
No, comunque in chiusura si attendono risposte, ma sembra siano molto vicine le parti.
Sì, ultimo aggiornamento. Va bene, faremo una puntata extra. No. Ciao.
Gramegna promette cose che non si sa se potremo mantenere.
Non succederanno mai.
Va bene, seguiteci sui nostri canali social e se avrete una puntata in più ringrazierete Jacopo. Buonanotte.